Inizierei dando subito la parola ad Einstein, che ci penserà lui a fare il raccordo con l'incontro precedente. D'altra parte, quando c'è qualcuno che sa dire le cose e scriverle meglio, è più intelligente usare le sue parole piuttosto che far fatica a noi a tentare malamente di dirla con le nostre. E quindi a un certo punto Einstein si rivolge direttamente a Newton e gli dice: Newton, perdonami, tu hai trovato la sola via che ai tuoi tempi fosse possibile per un uomo di altissimo intelletto e potere creativo. I concetti che tu hai creato guidano ancora oggi il nostro pensiero. Notare, poi parleremo della continuità nel campo della fisica, anche se ora noi sappiamo che dovranno essere sostituiti con altri assai più discosti dall'esperienza immediata, se si vorrà raggiungere una conoscenza più profonda dei rapporti fra le cose. E questo è un po' una, ci fa capire come il lavoro di Einstein si inserisce nel solco della tradizione della storia della fisica, si ricollega direttamente a Newton, ma naturalmente lo supera per l'esigenza, che abbiamo già indicato la volta scorsa, di essere sempre più aderenti a quello che la realtà è veramente. Allora, per adeguare le nostre conoscenze a aspetti della realtà che Newton non aveva immaginato, non poteva immaginare, Einstein deve fare un passo avanti e quindi contemporaneamente essere erede di Newton. Einstein deve essere erede di Newton, ma deve nello stesso tempo superarlo. C'è da dire appunto che questo brano indica come, peraltro si capisce anche dal resto di quello che Einstein ha detto e ha scritto, che Einstein non è che avesse programmato, ha fatto una rivoluzione, come si usa dire, non ha fatto un cambiamento radicale, ma non l'aveva programmato, cioè quando è partito non è che dice adesso arrivo io e cambio tutta la fisica, ma è stata l'esigenza interna della sua ricerca, della sua indagine, che l'ha portato dove non avrebbe pensato di arrivare. Quindi non l'aveva programmata, è stata proprio una conseguenza di un desiderio di conoscere, di comprendere la realtà, un desiderio sviluppato con un metodo adeguato di, come lui a volte diceva, il desiderio di penetrare sempre più a fondo il segreto del grande vecchio, no? Queste sue espressioni che colpiscono, ma che indicano un po', anche, sono dense anche di significati anche più ampi di quello che è il semplice lavoro del fisico. Allora possiamo chiederci che cosa ha spinto Einstein a fare questo, e più in generale la domanda è chiaro che la rivolgiamo ad Einstein, ma può essere rivolta a tutto lo sforzo della ricerca scientifica in generale, e quindi la risposta che troveremo, che indicheremo per accenni naturalmente, la risposta vale per tutto l'impresa scientifica della ricerca e dello studio. Quindi le domande interessanti di partenza sono: qual è il movente dell'indagine scientifica, che cosa muove l'indagine scientifica, che cosa la mette in moto, quali sono le condizioni poi per procedere seriamente, senza dover coprire qualcosa, senza fingere in qualche modo, senza dover nascondere delle parti. Ecco, allora questo è il primo gruppo di domande, e vediamo come risponde Einstein, o che risposta si può trarre dall'esperienza che ha fatto Einstein. Ma prima utilizzerò più volte brani di Einstein, appunto per quello che ho detto prima. Tra l'altro mi sembra significativo anche un suggerimento, mi ricordo quando facevo il secondo anno di università, un professore al Politecnico di meccanica razionale, che a un certo punto durante la lezione ci ha consigliato caldamente di leggere un certo libro che apparentemente non c'entrava con la meccanica razionale. Ci ha detto: leggete La conoscenza del mondo fisico di Planck. Poi è andato a prendere un librone così, allora erano stampati più larghi, per adesso c'è più piccolo, e ce l'ho a casa ancora, e effettivamente è stata una lettura che mi è servita, e da lì ho capito che soprattutto alcuni personaggi come Einstein, come Planck, come qualcun altro dei grandi della fisica del Novecento, effettivamente hanno lasciato anche una documentazione di scritti. Poi alla fine casomai vi darò qualche indicazione di lettura per chi vuole mettersi su questa strada. Quindi è interessante in questi casi andare alla fonte, leggere come loro stessi hanno spiegato la loro esperienza. Allora, così almeno si sa perlomeno come la pensavano. A un certo punto Einstein dice: la fede in un mondo esterno, indipendente dal soggetto che lo percepisce, è la base di ogni scienza naturale. Quindi, primo gruppo di risposte alla domanda precedente: cosa fa partire il tutto? Da dove si deve partire? E allora, detto un po' telegraficamente, perché vorrei dire un po' tante cose stasera, allora cerco di dirle a spunti. Quindi, convinzioni di partenza di Einstein erano: La realtà esiste innanzitutto, sembra ovvia come affermazione, ma non è tanto ovvia, non è tanto nemmeno accettata nel dibattito culturale contemporaneo, non è una cosa così scontata. Alcuni dicono che la scienza non ha bisogno di questa premessa e si limita appunto a descrivere i rapporti formali tra alcune dati dell'osservazione, ma indipendentemente dal fatto che la realtà ci sia davvero una realtà che corrisponde pari pari a quello che noi indichiamo nelle formule. Quindi, comunque, per Einstein invece questo era un punto di partenza basilare. La realtà esiste indipendentemente da noi, proprio le sue stesse parole, indipendentemente da noi, è data quindi, e quindi è il dato di partenza. Non si può fare ricerca scientifica senza lavorare su dei dati, ma c'è un dato di partenza inevitabile, ineliminabile e indisponibile al ricercatore, cioè il ricercatore deve prenderlo così com'è. Il dato di partenza globale è che la realtà esiste, senza questa esistenza, ecco, non potremmo muoverci. L'esistenza della realtà non può essere oggetto di dimostrazione, può essere oggetto soltanto di ricognizione. Uno può accorgersi, può rilevare che esiste, ma non può dimostrare. Secondo passo, sempre per rispondere alle domande di partenza, un brano che sicuramente avete già letto più volte, magari soltanto una parte, ma che vale la pena rileggere insieme perché ci mette nel clima giusto per parlare di Einstein e della sua ricerca, però, ed è pieno anche di spunti proprio inerenti alle questioni che ci siamo posti iniziando. La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero. Sta qui il seme, ci siamo chiesti da dove parte, il seme, punto di partenza di ogni arte, di ogni vera scienza, sta qui. L'uomo per il quale non è più familiare il sentimento del mistero, che ha perso la facoltà di meravigliarsi e di umiliarsi davanti alla creazione come un uomo morto, i suoi occhi sono come spenti. Nessuno può sottrarsi a un sentimento di riverente commozione contemplando i misteri dell'eternità e della stupenda struttura della realtà. Qui c'è una chiave di lettura, la stupenda struttura della realtà. È sufficiente che l'uomo tenti di comprendere soltanto un po' di questi misteri, giorno dopo giorno, senza mai demordere, senza mai perdere questa sacra curiosità. E questo è un altro termine, il termine sacra curiosità è un termine importante per capire l'opera di Einstein, ma io dico proprio anche per fare scienza oggi. Sacra curiosità, quindi curiosità evidentemente, perché senza la curiosità uno non è nemmeno mosso a cercare di capire. Sacra però, sacra perché dietro questa curiosità c'è qualcosa di molto più grosso del semplice conoscere i singoli fenomeni. Cioè, Einstein vedeva in questa curiosità di comprendere la realtà un impegno, un compito per l'uomo molto più grande di quello che è il semplice, quello che a noi sembra di svolgere quando impariamo o applichiamo le formulette. Allora, da questo brano possiamo dedurre altri spunti di risposta a quella domanda. La realtà, oltre che esistere, ci provoca, no? La reazione che provoca, espressa da quel bellissimo brano di Einstein, in realtà provoca l'uomo, se appena appena si guarda intorno, se non vuole essere cieco, se non vuole chiudere gli occhi, appena riesce a spalancare gli occhi sulla realtà, la realtà provoca continuamente, genera stupore, evidentemente per la stupenda struttura della realtà, si potrebbero fare molti più commenti a questi brani, ma dicono dei punti, diciamo, mi sembrano essenziali. Lo stupore suscita domande, suscita interrogativi, la curiosità, suscita il desiderio di andare più a fondo, di capire perché, di spiegarsi, di collegare. Mette in moto in sostanza la ragione. La ragione dell'uomo è messa in moto dalla realtà che con la sua presenza, con la sua esistenza, si impone all'uomo, di fronte all'esperienza dell'uomo, e mette in moto la ragione. Dopodiché lì può iniziare. Quindi questo è il secondo passo per indicarci il movente dell'indagine. Terzo passo, ancora sempre dalle parole di Einstein, il fatto stesso, riuscite a vedere anche là in fondo qualcosa? Sì, spero. Il fatto stesso che la totalità delle nostre esperienze sensoriali sia tale che mediante il pensiero, e qui apro una parentesi un po' complessa, ma il pensiero vuol dire operazioni con concetti, creazione, pensiero scientifico, creazione e uso di relazioni funzionali ben definite fra di essi, di relazioni che collegano i vari concetti, le varie grandezze diremmo noi, no? Ma comunque i concetti più in generale, e coordinazione, tentativi di coordinare le esperienze sensoriali con tali concetti, di mettere in relazione un fatto sensibile, un'esperienza, un rilevamento con i concetti che utilizziamo per descriverlo. Ecco, allora, il fatto stesso che la totalità delle nostre esperienze sensoriali sia tale che mediante il pensiero essa può venire ordinata ci lascia pieni di stupore ed è un fatto che non riusciremo mai a spiegarci. si potrebbe dire che l'eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità. Questo fatto che il mondo possa essere in qualche modo, tentativamente, giorno dopo giorno, come diceva prima, un po' per volta, compreso dall'uomo, è un fatto innanzitutto inspiegabile e che suscita stupore. Quindi, terzo passo che facciamo è che, appunto, la realtà è in qualche misura conoscibile, innanzitutto. E anche questo è un altro cardine importante per il dibattito contemporaneo. Senza questa convinzione che la realtà è conoscibile non ci si mette neanche in moto, perché se partiamo dal presupposto che la realtà non si può conoscere, cosa ricerchiamo? Quindi la conoscibilità, la comprensibilità, appunto, della realtà, in qualche misura, questo è un punto di partenza. Questo però non è un fatto ovvio così scontato, non è così naturale, provate a pensarci, non è così ovvio, naturale, necessario che debba essere così. Chi l'ha detto? Che non riusciamo a capire come è fatto il ferro di questa asta, come, a capire cosa c'è qua dentro. Non è così una cosa scontata e naturale. Quindi non è ovvio, e quindi bisogna mettersi nell'atteggiamento di continuamente stupirsi di questo fatto. Cioè, la ricerca deve, se è vissuto umanamente con serietà, porta a questa riflessione, a questa continua sorpresa, appunto, una continua sorpresa, e comunque rimane in ogni caso, lui dice non riusciremo mai a rispondere, rimane sempre aperto l'interrogativo, come mai questo è possibile? Non si sa, cioè non è così, l'uomo non può, non dipende dall'uomo. Questo fatto però è un fatto grandioso che continuamente constatiamo e si verifica, e quindi può permetterci di fare ulteriori considerazioni su cos'è l'uomo, sulla realtà. E questo è il terzo passaggio. E ancora ultimo passo di questa premessa sulla partenza, no? Su dove nasce, sul movente della ricerca, ancora questo brano di Einstein: i concetti fisici sono creazioni libere dell'intelletto umano e non vengono, come si potrebbe credere, come molte volte si dice, forse anche nelle scuole, non vengono determinati esclusivamente dal mondo esterno, dai fatti, come dicevamo anche la volta scorsa parlando del dibattito della problematica di Newton, no? I fatti, la prevalenza dei fatti rispetto all'avanzare delle idee. Quindi non vengono determinati esclusivamente dal mondo esterno. Nello sforzo che facciamo per intendere il mondo, rassomigliamo molto all'individuo che cerca di capire il meccanismo di un orologio chiuso. Egli vede il quadrante e le sfere in moto del tic-tac, ma non ha modo di aprire la cassa. Se è ingegnoso, potrà farsi una qualche immagine del meccanismo che considera responsabile di quanto serva, ma non sarà mai certo che tale immagine sia la sola suscettibile di spiegare le sue osservazioni. Tuttavia, egli crede certamente, non sarà mai certo, ma crede certamente che il moltiplicarsi delle sue cognizioni, che come il moltiplicarsi delle sue condizioni, la sua, quindi con l'avanzare della conoscenza, la sua immagine della realtà diverrà ogni ora più semplice e sempre più adatta, sempre più adeguata a spiegare domini sempre più estesi delle sue impressioni sensibili. Quindi a spiegare, e questa è un po' la chiave anche del passaggio di Newton a Einstein, Einstein non ha buttato a mare quello che ha fatto Newton, ha esteso il dominio della parte, l'area di realtà sulla quale ha messo le mani, sulla quale ha messo la testa, e è riuscito a comprendere sempre più, quindi ha tutto sommato inglobato, fatto tesoro di quello che Newton aveva capito e l'ha esteso, l'ha ampliato, l'ha allargato. In questo senso procede la ricerca. Ecco, quindi da questo brano possiamo dedurre quest'ultima osservazioni relative al momento dell'indagine. La realtà, che abbiamo visto, esiste, è comprensibile, la realtà eccede comunque la nostra misura, la nostra capacità di valutarla, di possederla. Il ricercatore deve riconoscere i dati della realtà, ma deve riconoscere la loro irriducibilità, la loro imprevedibilità, la loro eccedenza rispetto a quello che riusciamo a padroneggiare, la loro a volte paradossalità, il fatto che siano cose che a volte si presentano nel modo diverso da come erano previste. D'altra parte la ricerca si muove proprio sempre così, uno non può non fare previsioni, ma deve essere aperto a riconoscere che il dato eccede le sue previsioni. Sarebbe sbagliato dire che uno va a ricercare senza avere in testa nulla, no? Senza farsi un'idea di quello che, di com'è la realtà. È giusto che si scateni la fantasia, l'immaginazione, la razionalità dell'uomo che cerca di dire ma secondo me è fatta così, ma nello stesso tempo questo deve essere contemporaneamente, questo atteggiamento deve essere contemporaneamente seguito dalla disponibilità continua e decisa a riconoscere se il dato che va oltre eccede la propria previsione. Ecco, questo che abbiamo detto, questi passaggi che ho fatto sulla realtà e quindi sul punto di partenza della ricerca, in realtà sono premesse, sono un insieme di tutte quelle che ho detto, sono un insieme di evidenze elementari giudizi che, mi sembra, possiamo concordare, che non, di giudizi che non possono derivare dalla scienza e neppure essere smentiti. Delle cose che ho detto prima non sono conseguenze né possono essere smentite soltanto in forza dello sviluppo della scienza, ma che comunque sono un insieme di evidenze che sarebbe irragionevole censurare e sarebbe irragionevole non prendere in considerazione e sarebbe irragionevole non partire da lì. Comunque Einstein è partito da lì e non è poco, ma non solo lui. Allora a questo punto io vi proporrei una cosa un po' più impegnativa, ma d'altra parte per capire meglio quello che ha fatto, abbiamo visto che cosa l'ha fatto partire, cosa lo animava, cosa in fondo, da quel poco che si è percepito di questi brani, che come l'atteggiamento con il quale si è mosso per il suo lavoro, vediamo un po' cosa ha fatto, o meglio, vediamo una parte di quello che ha fatto, perché non si può in tre quarti d'ora dire tutto quello che ha fatto Einstein. Allora, facciamo un piccolo, così, una piccola rassegna, credo comprensibile anche, vi risparmio le formule per rispetto di quelli che non fanno il liceo scientifico o che non, insomma comunque, ecco, di quelli che non hanno voglia di impegnarsi nelle formule, ma invito però tutti quelli che possono, scientifico, classico, politecnico, a seguire anche, se volessero approfondire questi temi, ad arrivare fino all'espressione delle formule, che non sono un'appendice insignificante o comunque marginale della scienza. Allora, altra domanda interessante, quindi abbiamo visto il movente, adesso come si fa ad andare avanti, come si arriva alla scoperta? Prendiamo il caso di come Einstein è arrivato alla scoperta della relatività speciale, il primo passaggio, il primo grande contributo. Innanzitutto vediamo che dal punto di vista, beh, lo lascio anche, dal punto di vista storico, c'è stato un anno, l'anno mirabile del 1905, in cui lui a 26 anni, senza avere a disposizione grandi laboratori, grandi strutture, grandi staff di ricerca, anzi da solo, sostanzialmente con un po' di amici con cui dialogava e tante letture che aveva fatto, in questo 1905 ha sparato fuori sei lavori. Lavori vuol dire sei articoli, no? Sei articoli scientifici pubblicati sulle riviste, che è il tipico metodo del ricercatore. Sei lavori che sono qui elencati, se non mi interessa andare nei particolari. Beh, il primo è quello per il quale ha preso il Nobel, tra l'altro. Il Nobel sapete che non l'ha preso per la relatività, no? Comunque, effetto fotoelettrico, tutti gli altri sono, non mi soffermo perché non mi interessa in questo momento per motivi di tempo andare nei dettagli. Questo è lui a quell'età, si vede sempre l'immagine da vecchio quando era un po' un burlone, ma questo è lui invece all'età in cui a 26 anni ha fatto tutte queste cose. Ecco, da notare che tra l'articolo, il quarto, quello, il primo sulla relatività in sostanza, è un articolo sostanzialmente semplice, schematico, lineare, 10 paragrafi. Dopo i primi 5, sostanzialmente di tipo cinematico, la teoria era già delineata, il resto erano conseguenze. Tempo di stesura 6 settimane, gli è venuta un'idea, è partito a raffica, ha messo giù. Questo per dare, poi, ovviamente stiamo parlando di un personaggio non comune, è chiaro, ma non vi deve portare fuori strada il fatto che sia personaggio non comune, il suo atteggiamento, i suoi risultati, le sue considerazioni hanno una validità per tutti, nel senso che ognuno nel suo piccolo ci metterà 12 settimane o 26, ma analogamente può muoversi allo stesso modo di essere. Allora, e cosa ha combinato allora questa relatività? Beh, innanzitutto cerchiamo di capire qual era il problema. Qual era il problema che aveva davanti? Detto un po' in fretta. Prima davanti era che c'era appena stata una delle grandi sintesi della fisica. La fisica ogni tanto arriva dei momenti in cui c'è qualcuno che raccoglie esperimenti, idee, teorie e mette insieme, ci mette ovviamente il suo tot di genialità e opera delle grandi, Newton è un altro, difatti abbiamo scelto i due personaggi per la linearità, Maxwell è un altro di questi, e Maxwell ha fatto una grande sintesi in cui ha messo insieme, è riuscito a interpretare con lo stesso schema concettuale, con lo stesso gruppo, con lo stesso grappolo di concetti e con la stessa teoria, in sostanza due grandi fenomeni, due grandi campi, due grandi aree del sapere scientifico sono l'elettromagnetismo e l'ottica. In questa teoria, detto in due parole, c'è un punto centrale che è il concetto di campo, il campo elettromagnetico, l'unico campo elettromagnetico che riempie tutto e che è responsabile dei fenomeni elettrici, magnetici e ottici, della propagazione della luce. Quindi c'è questo concetto di campo che è molto importante, che si era già sviluppato evidentemente nell'Ottocento, ma che Maxwell ha portato a compimento, insomma, in questa descrizione ordinata e sintetica del campo elettromagnetico, le sue quattro equazioni che appunto legano le varie grandezze in gioco e quindi spiegano quel discorso già prima Einstein, cioè il legame funzionale tra i vari componenti, tra i vari aspetti, tra le varie grandezze, E poi c'era in questo quadro, in questa teoria, questo fantomatico etere che riempiva tutto lo spazio, nel quale appunto il campo elettromagnetico era presente, poteva muoversi, oscillare, trasmettere sotto forma di onde, la luce, c'era questo etere che riempiva questo spazio, questa sostanza che appunto consentiva il propagarsi della luce, era in quiete assoluta rispetto a tutto il resto e aveva particolari, doveva avere però per permettere di essere attraversato dalle onde, dal campo elettromagnetico, dalle oscillazioni elettromagnetiche, particolari proprietà di tipo meccanico, non sapevano dire molto di più. Allora, come giustificare questo etere? E lì, questo etere, e nello stesso tempo come spiegare alcuni fenomeni che comunque la teoria di Maxwell aveva fatto questa grande sintesi, ma qualcosa era scappato, stava fuori, cioè non è che riusciva proprio a spiegare proprio tutto bene. C'erano alcuni fenomeni che non erano ben spiegabili dalla teoria, che comunque richiedevano una chiarificazione su questo concetto di etere. Li accenno soltanto, non ci interessa adesso in questo momento, invito chi lo deve fare a approfondire, ma l'aberrazione della luce, per esempio, la posizione delle stelle che cambiava, si pensava dovuta al movimento della Terra, in realtà non è proprio dovuta al movimento ma alla direzione con cui la si guarda, comunque c'era questa diversa posizione che le stelle presentavano all'osservazione, fenomeno che aveva già scoperto, c'era già stato scoperto da tempo, da anni. C'era un altro fenomeno legato a un particolare esperimento che comunque Fresnel aveva in qualche modo tentato di spiegare con delle formule che però non si capiva bene che origine avessero, era il problema di come della velocità e della variazione di frequenza della luce quando passava attraverso un tubo con un fluido, per esempio, che scorreva all'interno. E poi c'era l'altro fatto che era clamoroso, quell'esperimento che avevano fatto due americani, Michelson e Morley, che avevano con loro, forse avete sentito nominare, comunque chi ha già un po' studiato queste cose, almeno per accenni l'avete dovuto leggere da qualche parte, aveva misurato con un particolare strumento che è l'interferometro, che consente di far incrociare due raggi luminosi disposti in un modo particolare, insomma aveva scoperto che l'esperimento aveva mostrato che non poteva esserci il famoso il vento dell'etere, l'etere che pervade un po' tutto, no? Se ci fosse questo etere si produrrebbe un fenomeno che, detto volgarmente, è come se fosse come quello del vento, che la Terra passa attraverso l'etere, il vento che ci sposta quando ci muoviamo all'interno dell'atmosfera. Allora, l'assenza del vento dell'etere faceva pensare che questo etere non si capiva bene, non dovesse esistere, però il fenomeno, l'esperimento era contraddittorio con la teoria di Maxwell, che era quella che dominava, e c'era da capire questo. Ma poi vedremo che Einstein su questo ha un punto, una posizione un po' particolare. Per capire bene tutto questo, come si sono mossi, come si muovevano i fisici di allora, perché non erano mica tutti sprovveduti, c'era la caccia ai modelli di etere, si tentavano di inventare, di costruire modelli complicati di tipo meccanico, elettrodinamico, chimico, mettevano insieme tutto quello che riuscivano a raccattare dalle conoscenze di allora per costruire modelli di etere che giustificassero tutte queste cose, che giustificassero i fenomeni anomali. Allora, Einstein cosa fa di fronte a questo problema? Come si muove di fronte a questo problema? Inizialmente fa come tutti, tanto per dire che non aveva programmato di fare la rivoluzione, inizialmente fa come tutti e si mette lì a tentare anche lui di tirare fuori modelli di etere che funzionassero. Le prova tutte, poi a un certo punto però avviene la svolta, perché riesce a capire che forse questa non era la strada giusta. E come è avvenuta questa svolta? Sentiamo sempre come lui la racconta. Questa invarianza della velocità della luce, c'erano già misure di questo, no? Che facevano misure della luce, erano state fatte da tanto tempo e c'erano molti indizi che facevano pensare alla necessità di dover considerare la luce come invariante, cioè che non dipendeva da null'altro. Questa invarianza della velocità della luce era in contrasto con la legge di addizione delle velocità, ben note in meccanica. Cioè, una velocità vuol dire che sono due velocità, c'è una velocità legge che permette di trovare la velocità risultante, più o meno vettoriale. Con la luce la cosa non funziona, no? Perché se la luce è sempre quella, sommandola a un'altra velocità deve essere ancora la stessa, e allora bisogna fare in modo di trovare un sistema per cui A più B uguale A, e non era così facile. Allora, ebbe molta difficoltà a capire quale fosse la natura del contrasto, avevo perso quasi un anno in riflessioni infruttuose. Non ho messo questo brano perché vi fa capire anche che nonostante il personaggio di Einstein non è che improvvisamente ha capito tutto subito, cioè è stato una fatica, un travaglio, un lavoro. Avevo perso quasi un anno noi magari ne avremmo persi cinque, ma lui ne ha perso uno, per lui un anno in riflessioni infruttuose. Inaspettatamente venne Newton un amico di Berna, che poi era il matematico Besso, con cui dialogava spesso in queste cose. Dopo aver lungamente dibattuto la questione con lui, all'improvviso la soluzione mi fu chiara. Il giorno dopo tornai a trovarlo e gli dissi, senza neanche salutarlo ovviamente, grazie, ho completamente risolto il problema, è andato via. La soluzione coinvolgeva in effetti lo stesso concetto di tempo. L'idea era che il tempo non è definito in assoluto, ma vi è una connessione inscindibile fra il tempo e la velocità dei segnali, i segnali con cui recepiamo e vediamo la realtà, recepiamo i messaggi della realtà. E questo è il punto chiave. Allora, innanzitutto commentiamo il suo modo di procedere. Abbiamo detto che è partito come tutti, però dopo cosa ha fatto? E a differenza degli altri, non si è di fronte al problema, potremmo dire in generale, di fronte a un problema cosa bisogna fare? E se la soluzione non si trova non bisogna intestardirsi, impuntarsi per cercare a tutti i costi di... Ma c'è un'altra possibilità, cambiare approccio, cambiare punto di vista, cambiare attacco al problema. E lui ha fatto proprio così. Einstein ha intuito che la questione cruciale non era nel costruire un modello migliore di etere, ma era di buttare via lo stesso concetto di etere e di partire da un altro punto. Einstein ha intuito che la questione era appunto cruciale nel concetto di misura del tempo. Gli altri, tra l'altro c'erano personaggi importanti come Lorentz e Poincaré, che per alcuni sono i veri fondatori della relatività, e in effetti hanno fatto molto, perché le formule che ha tirato fuori Einstein poi le aveva già elaborate Lorentz. Poincaré aveva già scritto che la simultaneità era un concetto relativo e che bisognava rivedere i concetti di tempo in qualche modo, ma non erano riusciti ad arrivare alla teoria completa, perché ragionavano ancora, uno per un motivo, uno per un altro, non riuscivano a staccarsi dagli schemi precedenti, fino in fondo dagli schemi precedenti, e non riuscivano a cambiare questo punto di vista, questo approccio, no? Non avevano capito, in sostanza, per dirla in termini più precisi, non avevano capito che bisognava scegliere un punto di vista cinematico e non quello dinamico. Il problema era dinamico immediatamente, non si capiva, no, il movimento del... Ma bisognava partire dall'approccio cinematico, cioè cosa vuol dire? Il problema riguardava primariamente l'aspetto cinematico della questione, cioè il modo con cui descriviamo i movimenti. Cinematica vuol dire descrizione dei movimenti. Se troviamo il modo più adeguato per descrivere il movimento, con tutte le sue condizioni e tutto quello che richiede, allora forse c'è speranza di poter affrontare positivamente il problema. Questo è che ha capito Einstein, come il punto cruciale è questo qui. Ha capito che bisogna prendere l'approccio cinematico, definire in modo ridefinire in modo giusto la descrizione del movimento, e poi dopo il resto è un po' venuto di conseguenza. Questo è un insegnamento molto prezioso per chi fa e chi studia scienza. Ora, cosa ha fatto? Detto poi in quattro parole, ma detto in quattro parole anche perché per la verità speciale il discorso è, tutto sommato, si può dire in quattro parole, poco più complesso sarebbe per le altre parti. Cosa ha fatto allora? Beh, lui ha messo due, da queste riflessioni ha posto due postulati, due punti di partenza, da cui ha fatto derivare tutto il resto. Postulati sono le leggi fisiche, che hanno la stessa forma in ogni riferimento inerziale, che vuol dire in ogni sistema di riferimento, che sistema di riferimento, capite, sapete cosa vuol dire, è necessario per poter fare qualunque tipo di osservazione di misura, e riferimento inerziale vuol dire che si muove in moto uniforme, con velocità costante. C'era già il principio di relatività newtoniano, diciamo, perché diceva che le leggi della meccanica erano le stesse in ogni riferimento inerziale. Einstein le stende, ecco il discorso di prima, non dice Newton ha sbagliato, dice bisogna stendere quello che ha detto a un campo più ampio di fenomeni, le stende a tutte le leggi della fisica, comprese le leggi dell'elettromagnetismo. Le leggi della fisica hanno la stessa forma in ogni riferimento inerziale. Primo postulato. Secondo postulato, in qualsiasi riferimento inerziale la velocità della luce, C, normalmente indicata col C minuscolo, è la stessa indipendentemente dal fatto che venga emessa da un corpo inquieto in movimento. Quindi c'è anche viene messo da un corpo in movimento, non si somma la sua velocità con quella del corpo, ma la velocità è sempre C, è sempre la stessa. Questo è il punto di... qui c'è tutto, perché da questi due postulati, con una prima conseguenza che diremo, ma il resto comunque sono conseguenze. Infatti, la conseguenza principale è che innanzitutto bisogna... non si può più dare un significato assoluto, quindi bisogna dare un significato relativo, ecco perché è relatività, al concetto di simultaneità. Cominciamo a dire che due eventi sono contemporanei, simultanei, lo schematizziamo brevemente con questo disegnino che spero si capisca, questo esempio che poi risale sempre agli esempi che faceva Einstein. Immaginiamo due rami di un fulmine o due fulmini contemporanei che allo stesso istante beccano due alberi A e B, due osservatori, no, che stanno osservando il fenomeno con il loro orologio, vedremo che ognuno deve avere il suo orologio, all'istante zero in cui il fulmine colpisce, gli alberi sono sincronizzati, cioè questo in bici arriva a fianco, quindi si sincronizzano nel modo giusto, quegli esperimenti, quindi è divertente fare esperimenti ideali perché si può fare quel che si vuole. Einstein faceva spesso esperimenti ideali, come peraltro Galileo, quindi allora sincronizzati al tempo di zero e poi devono vedono i fenomeni e sono in mezzo e si collocano, cioè arrivano ad essere sincronizzati nell'istante giusto quando sono a metà strada, esattamente, no, ovviamente sono qui vicini, capite il disegno, no? A metà strada tra due alberi. Allora, vedono i due fenomeni simultanei, cosa misurano, cosa osservano? Il primo sì, perché la luce viaggia con la velocità, deve fare la stessa strada, stesso tempo, e lui riceve contemporaneamente i due segnali. Ma l'altro che viaggia a velocità V, che sta... Allora, mentre, siccome... La luce, il punto chiave è che la luce ha una velocità finita, cioè non è 300.000 km al secondo, non è una velocità infinita, ci mette un certo tempo anche la luce ad andare da qui a qui, sarà pur poco, da poco in numero il discorso cambia, e poi anche questo è un aspetto interessante. Comunque ci mette un certo tempo, in quel tempo questo ha fatto una certa strada, V per T, lo spazio percorso andando a questa velocità per quel tempo, quindi è più avanti, allora O uno, il primo osservatore riceve A e B simultaneamente, per l'altro invece B accade prima di A, perché B ci mette a meno strada da fare, A ne ha di più, perché lui intanto si è spostato mentre fa questa strada e lui rileva i due fenomeni che non sono simultanei. Per B i fenomeni non sono misurati simultaneamente, avviene prima uno e poi l'altro, no? Questo ha del paradossale, però seguitemi il ragionamento fila, non mi pare, cioè il fatto che... Allora, questa è la prima conseguenza, la simultaneità è un concetto relativo. Conseguenze ulteriori, allora, quindi, la misura del tempo di un evento è data, dunque, cosa vuol dire misurare il tempo? La misura del tempo di un evento è data dall'indicazione di un orologio che deve essere collocato dove si verifica l'evento, deve essere in quiete con esso, cioè ogni misuratore deve avere il suo orologio, cioè prima, no? Ecco. I tempi di due osservatori in moto relativo non sono gli stessi, questa è un'immediata conseguenza di quello che abbiamo detto, ci sono tanti tempi quanti sono i riferimenti inerziali possibili, ognuno appunto, ogni riferimento, un definito riferimento ha definito anche il suo tempo proprio. Conseguenza di questo, allora, da questo, che queste che ho detto sono semplicemente corollari dei due postulati di partenza, da questo, solo con questo e con un po' di matematica, si possono dedurre una serie di conseguenze che sono l'articolarsi più concreto della teoria, ma ci interessano di meno in questo momento. Sappiate che c'è un po' di conseguenze, per esempio si possono dedurre le trasformazioni di Lorentz, qui è un punto interessante, dire che i tempi sono diversi non sarebbe sufficiente dal punto di vista fisico, perché bisogna dire come sono, cioè il fisico non si limita a dire che sono diversi, deve arrivare a trovare un modo per misurarla, per calcolare la diversità. Infatti le trasformazioni di Lorentz sono delle formule, le forme di trasformazione che permettono di passare da un riferimento all'altro, no? Di fare le misure riferendosi un riferimento iniziale a quell'altro, sono le formule che già Lorentz aveva ricavato e che Einstein ricava per conto suo, poi qui c'è tutta la polemica, adesso non ci interessa, di tipo storico, se lo sapeva, se aveva letto tutto, se in parte ci è arrivato da solo, se aveva letto i libri di Poincaré, pare di no, o pare che non, e pare che anche dopo non abbia mai voluto leggerli. E anche l'altro ha fatto lo stesso perché erano convinti che ognuno di due fosse arrivato primo. Queste cose ci interessano molto di meno, fanno parte di quel discorso della volta scorsa che gli scienziati vivono nella storia, sono uomini come tutti, ma in questo momento non vogliamo mettere a fuoco questo. In ogni caso lui ricava le formule con una piccola modifica soltanto rispetto alla formulazione di partenza di Lorentz, delle formule che adesso appunto vi risparmio, però sono interessanti anche da vedere. Per esempio sarebbe interessante avere tempo di quella formula che vi accennavo prima per la somma delle velocità, c'è una formuletta che permette di dire che C più V uguale a C, per esempio, no? Se si cambia la formula con cui si sommano le due velocità si riesce a spiegare il fatto di questa velocità della luce che rimane sempre la stessa. Comunque questo lo affido a chi ha la voglia e il desiderio io di approfondire queste cose, non sono impossibili. Comunque, una serie di conseguenze, le trasformazioni che permettono di passare da un riferimento all'altro, le famosi fenomeni della contrazione delle distanze, un oggetto in movimento, il famoso regolo, un sistema di riferimento in movimento alla sua distanza contratta, e la dilatazione dei tempi, due con formule annesse naturalmente, il teorema di adduzione dell'abilità che ho appena detto, risolve la questione dell'aberrazione, tira fuori una forma per l'effetto Doppler, anche quando è trasversale, il paradosso dei gemelli di cui ho sentito parlare probabilmente, il fatto del tempo di ritardo di un gemello che parte e torna facendo un certo viaggio, fino a tante altre conseguenze più dettagliate su un campo magnetico, spiega meglio il fatto dell'interazione tra una carica elettrica, una corrente e un magnete, che si, dove l'induzione si spiega per il moto relativo delle due, dei due, fino alla famosa relazione di equivalenza tra massa e energia, celebre, che comunque arriva quindi fino alle soglie di una nuova dinamica. Questo, però mi interessava il procedimento e i passaggi, no? I punti chiave che trova, i due postulati, le conseguenze, e poi deduce. Non è che dedurre vuol dire che è una stupidaggine, però di secondo piano questo aspetto della deduzione delle conseguenze, punto di partenza, cioè è più facile dedurre le conseguenze quando si è capito qual è il nocciolo della faccenda. Ecco, ancora per chiarire quindi, ancora un commento generale che ci aiuta a cogliere bene questo, la novità, quindi la relatività, se sono riuscito a farvi intuire questo, la realtà in sostanza quindi è stata definita da molti come una nuova teoria della misura. L'idea base è che il moto influenza la misura, il discorso di prima, il moto di qua in bicicletta influenza il modo con cui misura, e attorno a questo punto, questa idea chiave, poi dopo si è sviluppato tutto il resto. Einstein ha capito meglio come si misurano spazio e tempo, ha capito meglio che appunto la misura di spazio e tempo va fatta in un certo modo, e ha trovato anche, appunto, ha dedotto le funzioni di Lorentz e ha tirato tutte le cose, ha fatto questo lavoro in sostanza, ha capito questo fatto, ha capito che bisognava concentrarsi sul modo per risolvere quel problema che sembrava praticamente molto lontano, molto diverso, riguardava l'etere, i campi elettromagnetici, la luce. Ha capito che il problema era riuscire a definire meglio e a esprimere meglio il modo con cui viene misurato lo spazio e il tempo, dedurre delle formule che permettessero di collegare le varie parti e tirarne poi le conseguenze. La relatività della simultaneità, questo è un commento di un fisico americano, Resnick, che in un libro abbastanza ben fatto, efficace, commenta così: la relatività della simultaneità dipende dall'esistenza di una velocità finita di trasmissione dei segnali, quello che dicevo prima, il fatto che la velocità fosse finita e non appunto infinita. Ora, dice, noi ammetteranno facilmente, tutto sommato, che non è realistico ritenere che un qualche segnale fisico possa essere trasmesso con velocità infinita, cioè abbastanza facile arrivare a questa conclusione. Sembra infatti fantastico che si possa escogitare un segnale che attraversi le parti del nostro universo in un tempo nullo. È effettivamente la fisica classica che è costretta a fare questa ipotesi, ad essere fantascientifica, non la fisica relativistica. La fisica relativistica è più realistica da questo punto di vista. Inoltre, quando vengono compiuti esperimenti, tra l'altro la relatività delle misure di tempo è confermata. Sono esperimenti in cui, almeno in fenomeni dove ci sono coinvolte velocità prossime a quella della luce, per esempio nell'acceleratore di particelle o in altri alcuni fenomeni astronomici, la relatività viene confermata. Le conseguenze della relatività vengono confermate. Quindi la natura dimostra veramente che la relatività è una teoria positiva della misura e non una teoria idealistica, perché così Einstein ha avuto queste idee, no? Quindi dice, in sostanza, erano quelli prima di Einstein che erano fantascientifici, che erano costretti a buttare là delle idee non corrispondenti alla realtà. La sua idea, che apparentemente sembra paradossale, in primo momento sembra paradossale, perché? Perché va contro il nostro senso comune, il senso immediato. Uno dei brandi prima diceva che bisogna andare contro l'immediatezza di quello che al primo momento percepiamo. Notare che appunto molte volte un equivoco, per esempio, tipico in queste cose, è che noi pensiamo, facciamo coincidere la parola misurare con la parola vedere. Misurare non coincide con vedere, no? Potremmo porci delle domande che sarebbero sbagliate in questo caso. Allora, vede prima il fulmine? Il problema è che questa teoria riguarda la misura. Quando devo procedere all'operazione fisica inevitabile per fare scienza della misura, allora devo tener conto che la misura va fatta in un certo modo, e non è semplicemente il vedere o il controllare un orologio, ma va fatta in certe condizioni. E questo è interessante. Allora, ecco, quindi possiamo dire che questo è, mi sembra importante capire come la relatività è stata una nuova teoria della misura. Allora, naturalmente però attorno a per le sue conseguenze, poi anche per le conseguenze che ha implicato la relatività generale, che è venuta dopo, che è molto più complicata, che riguarda un po' una diversa visione di tutto il cosmo, ha sollevato molti problemi alla relatività, perché appunto ha lasciato sconcertati, ha fatto dedurre così un po' in modo semplicistico conseguenze anche in campo non scientifico più ampie. Allora analizziamo due o tre punti, due o tre tipici, diciamo, dilemmi che potrebbero sorgere parlando di, che sono sorti storicamente commentando i risultati di Einstein, e così abbiamo modo di approfondire meglio, ancora meglio, i suoi risultati. Quindi cosa fa il discorso? Primo punto, allora, è stata una rivoluzione o no? Lo anticipavo, l'accennavo già prima, ha cambiato davvero tutto, tutta la fisica prima da buttare via perché adesso è arrivato Einstein, o no? O c'è una continuità? Ci sono tutte e due le cose, evidentemente, c'è sicuramente una continuità e c'è qualcosa di nuovo, ma cosa fa? In sostanza, questo l'ho già accennato prima come concetto, ecco, Einstein ha esteso l'ordine precedente a nuovi ambiti di realtà. Newton non poteva prevedere i fenomeni elettrodinamici, non poteva prevedere le particelle che viaggiano a velocità prossima a quella della luce, e quindi non poteva, la sua teoria non poteva essere applicata a questi fenomeni. Nello stesso tempo, ancora oggi, entro le condizioni nelle quali lavorava Newton e che Newton aveva posto la sua teoria della gravitazione universale, la sua teoria va ancora bene, tanto è vero che ci mandano tutti i satelliti artificiali con sugli uomini, gli equipaggi che stanno su dei mesi in orbita, vanno su tranquilli, si fidano di Newton e non hanno bisogno di Einstein, per esempio. Quindi ha esteso l'ordine precedente a nuovi ambiti della realtà, ha portato alle estreme conseguenze, questo è il punto interessante, estendiamo un po' il discorso, ha portato alle estreme conseguenze, in quel caso di fronte a quello specifico problema, un criterio tutto sommato che era già utilizzato, era già noto, era quello impiegato per fare ricerca scientifica, cioè che nelle misure di spazio e tempo è importante specificare bene le condizioni, no? Basta dire come si fa a misurare, in quali condizioni, per esempio se c'è la condizione aggiuntiva che c'è un moto relativo, questo incide sulla misura, quello che lui ha capito, insomma, questo mi sembra abbastanza facile da intuire, ha capito che e ha tirato le conseguenze da questa intuizione, da questo fatto che una volta che detto sembra semplice, tutte le cose grosse e grandi cambiamenti una volta che sono detti, cioè già, beh, però tutto sommato è ovvio, ma prima non era ovvio fino a poco tempo prima. Il risultato è appunto questo, che una conseguenza è stata che appunto le leggi della meccanica newtoniana, entro certe condizioni, cioè la velocità lontana da quella della luce, valgono ancora, e invece non valgono quando abbiamo fenomeni di velocità che si avvicinano sempre più alla a quella della luce. Allora, quindi, con la relatività siamo arrivati all'incertezza? Al relativismo, evidentemente questa è banale questa cosa, questa conclusione, con la relatività la fisica non diventa incerto approssimata, bensì viene invece aiutata a definire meglio i suoi limiti, cioè le sue condizioni, e la conoscenza scientifica è sempre limitata, cioè ha sempre dei confini, ha sempre dei limiti, il punto è conoscerli, capirli bene, definirli per poterne tenere conto, non lasciarli nel vago, questo è quello che è stato fatto. Einstein ha definito i confini, i limiti precisi, le condizioni in cui doveva avvenire il fenomeno della misura, ma questo criterio di appunto definire condizioni e limiti vale sempre, non vale solo per la relatività, vale per tutto quello che voi studiate, per tutto quello che oggi viene ricercato. Naturalmente per poter fare questi passaggi bisogna avere anche un minimo di atteggiamento aperto e coraggioso, avere il coraggio di non restare legati agli schemi, di utilizzare appunto con libertà concetti nuovi, quello che non hanno saputo fare gli altri che prima ho nominato. Quindi primo punto sulla continuità o evoluzione. Il secondo punto interessante è il nodo tra teoria e esperimento. Ho detto che Einstein non aveva a disposizione grandi laboratori, non ha fatto grandi esperimenti, anzi forse non ne ha fatti mai se non quando studiava. Allora come la mettiamo? Cioè, la relatività è soltanto teoria, c'entrano gli esperimenti, che ruolo giocano? C'è un fatto singolare, prima l'ho accennato quando ho nominato l'esperimento di Michael su Morley. Nei primi scritti, negli articoli del 1905, ma anche nei primi scritti, poi dopo nei documenti degli scritti divulgativi e più avanti l'ha nominato, ma nei primi Einstein non cita neppure, proprio nemmeno il nome, l'esperimento di Michael su Morley, che invece era l'esperimento più grosso che stava facendo dibattere tutti, perché insomma era un fatto che sconvolgeva dal punto di vista sperimentale la posizione precedente. Allora, come mai, ci si può chiedere il perché, e vabbè, si può anche qui come al solito trovare tanti motivi di tipo personale, storico, però mi sembra che più interessante sia, e sicuramente c'era questo, forse forse inconsciamente, ci sarà stata di mezzo anche un minimo di gelosia, non lo so, probabilmente in Einstein era più libero, però comunque questo adesso ci interessa molto meno, ma certamente da alcune altre cose che dice più avanti in alcuni brani, poi in alcune celebri conferenze dove gli chiedevano di raccontare come era arrivato alle sue conclusioni, lui fa capire che voleva mettere in evidenza una cosa importantissima, che la teoria non deriva dagli esperimenti, non è la conseguenza di facciamo l'esperimento e quindi immediatamente ne esce la teoria. Quindi quello che lui ha fatto e quello che si fa in genere è un lavoro teorico, che è un lavoro teorico fatto di appunto la capacità di mettere insieme concetti, svilupparli, lasciare spazio a intuizioni, lasciarsi torturare dal problema per un anno finché non si è trovato l'approccio giusto, eccetera. È un lavoro teorico che naturalmente però tiene conto di tutti i dati sperimentali, evidentemente non è un lavoro idealistico come per me, no? In più che deve essere configurato nelle sue conclusioni, nella sua formulazione finale, in modo da prevedere il controllo sperimentale, e infatti le verifiche ci sono state e continuano ad essere della relatività. Non è che lui dice non mi interessa se sperimentalmente, no, lui dice nel fondo della teoria era abbastanza sicuro di quello che aveva raggiunto perché non vedeva ragionevoli motivi per far diversamente, e questo gli bastava, questo è anche interessante, però certamente era ben contento quando nel 19 gli hanno detto che avevano fatto un'osservazione per cui c'era una conferma, avevano un'osservazione della deflessione di un raggio luminoso per passando vicino a una stella, era una delle prime conferme, forse la prima, della teoria della relatività generale che aveva sviluppato poi 10 anni dopo. Certo che è stato contento, non l'ha fatto lui questo esperimento tra l'altro. Tra l'altro anche questo non interessava, non interessa neanche tanto, non è detto che tutti per fare scienza uno debba fare lui tutti i passaggi, la teoria, l'esperimento, la controllo. Lo Einstein per esempio dice io ti metto giù la teoria, altri faranno gli esperimenti e le due cose poi dopo si compongono. Quindi l'importante è che la teoria sia configurata, elaborata, in modo da prevedere il controllo sperimentale che possa dire una parola in più rispetto al risultato della teoria. E comunque le verifiche ci sono state anche significative. Ecco, allora questo possiamo dire quindi allora da questo punto che teoria o esperimento, tutte e due, una teoria è tanto più adeguata alla realtà, quindi una spiegazione scientifica è tanto più adeguata alla realtà, quanto più riesce a tenere conto di tutti i fattori in gioco, logici, osservativi, sperimentali, tutti, quanto più riesce faticosamente, e dico quanto più perché non c'è mai un fine, un giorno in cui si dice fine di questo, quanto più riesce a inglobare, a non trascurare, ad accorgersi di tutti i fattori in gioco e a inserirli all'interno del quadro e eventualmente, per l'esigenza di tenere conto di fattori nuovi, a riformulare, a ridisegnare i quadri, gli schemi precedenti. Poi, l'altro nodo evidentemente che si pone quando si parla della relatività è la questione relativo assoluto. Allora, relativismo o no? Allora, qui sentiamo i commenti di altri, altri oltre Einstein. Per esempio Planck, che prima ho citato, a un certo punto ho scelto le frasi più veloci per motivi di tempo, ma ci sono anche brani più consistenti che dicono queste cose. Come il quanto di azione della teoria quantistica, sapete l'altra grande teoria che ha sconvolto le carte della fisica all'inizio del Novecento, di cui poi accenneremo anche qualcosa, come il quanto di azione della teoria quantistica, così la velocità della luce è il dato assoluto centrale nella teoria della relatività. Cioè Planck dice nella teoria della relatività c'è un punto, un dato, un fatto assoluto che guarda caso poi non è un dettaglio ma è un punto centrale, abbiamo visto il secondo postulato, no? È la costanza della velocità della luce, no? E quindi questa qua della velocità della luce costante, finita, fatta così, che ce la troviamo così bella che è fatta, non possiamo modificarla noi, primo punto. Oppure questo commento ancora di Resnick, che è più radicale ancora nonostante sia americano e contemporaneo, dove la teoria della relatività è chiaramente più assoluta della fisica classica, è nel principio di relatività stesso. Le leggi della fisica sono assolute, valgono dappertutto, in ogni sistema di riferimento. E poi Einstein estenderà questo principio anche non soltanto in modi uniformi, e quindi si avrà la relatività generale. Certamente, rinunziando all'assolutezza delle leggi fisiche, come richiedevano i concetti classici di tempo e di lunghezza, si arriverebbe ad un mondo fisico arbitrario e complicato. Al confronto la relatività è assoluta e semplice. No? Cioè, lo sforzo che ha fatto Einstein e che questi apprezzano è di aver costruito un quadro che è ugualmente assoluto, cioè non incerto, e nello stesso tempo più semplice. O ancora Planck, la solita frase tutto relativo, che sembrerebbe essere appoggiata, confortata dalla relatività, stupidamente, è ambigua e priva di senso. Anche la teoria della relatività è basata su qualcosa di assoluto, qui dice una cosa più difficile, cioè la determinazione metrica del continuo spazio-temporale, cioè il fatto che il continuo, lo spazio-tempo, cioè questo nuovo continuo quadridimensionale che mette insieme le tre dimensioni dello spazio e quella del tempo in un unico schema, in un unico quadro, al suo interno un'elaborazione matematica particolare, una metrica particolare che permette di lavorarci dentro, di descriverlo, di operare con gli enti al suo interno, e questo però è un fatto assoluto, è un cardine, non è relativo a nulla. Ed è compito particolarmente interessante la ricerca dell'assoluto, che solo può dare senso a qualcosa di relativo. Questo Prang dice, se c'è qualcosa di relativo ha senso all'interno di un quadro dove c'è qualcosa però che permane assoluto, altrimenti il relativo non è possibile determinarlo. Ecco, questi allora sono tre commenti a tre dei nodi tipici che emergono quando si parla della relatività. Ecco, facciamo ancora un tempo, temevo peggio. Ecco, tiriamo adesso alcune conseguenze più generali, più larghe da quello che abbiamo detto, e comunque dall'insegnamento di Einstein più in generale, per tutto quello che ha fatto, non soltanto per la relatività, ma per quello che ha sviluppato dopo, e per come si è posto di fronte alle grandi questioni, soprattutto scientifiche, lasciamo perdere per il momento le questioni storiche e politiche. Allora, ho evidenziato alcuni punti che mi sembrano interessanti per noi oggi, tenendo conto della situazione attuale, del dibattito attuale sulla scienza, no? Dell'insegnamento di Einstein. Primo punto, così li dico sempre con delle frasi un po' a effetto, ma appoggiate alle sue ai testi di Einstein. Primo punto, c'è questo insegnamento importante che bisogna, in qualche modo, lo scienziato deve, nonostante tutto, anche un rivoluzionario, tra virgolette, come Einstein, ha come suo primo punto, come criterio generale di atteggiamento, quello di obbedire alla realtà, che appunto è un dato, no? Uno dice, potrebbe essere piacevole o magari desiderabile, no? che la velocità della luce fosse infinita, ma non lo è finita, quindi bisogna adattarsi a questo fatto, cioè bisogna obbedire a questo fatto. Uno può costruire delle bellissime teorie, no? Che dice, facciamo una bella teoria in cui supponiamo che la velocità della luce fosse non quello che è, oppure supponiamo che sia infinita, e da lì deriviamo tutta una serie di conseguenze. Cioè, ne possono avere fuori dei bei romanzi di fantascienza, ma il ricercatore non può, quindi deve obbedire a questo dato. Secondo punto è che si procede nella ricerca con un insieme di, allo stesso tempo, con metodo e con creatività. Le due cose sono collegate, sono contemporanee, ci vogliono tutte e due. Il metodo scientifico non è soltanto una applicazione pari pari, così piuttosto da ragioniere, con buona pace di qualche eventuale ragioniere presente, di una serie di regolette, cioè fai questi passaggi e arriverai. Se Einstein avesse ragionato così, se avesse operato così, fai questi passaggi e vedrai che risolvi il problema, sarebbe lì ancora a cercare di capire questo benedetto vetro da che parte bisognava girare, come invece facevano gli altri. Allora, d'altra parte, viceversa, non si può neanche dire fai come ti pare, non c'è metodo, come ha detto qualche epistemologo recentemente, non c'è nessun criterio, ognuno faccia come gli pare, libertà assoluta e via. Non ha senso, non si potrebbe nemmeno, la scienza da quando c'è stata, da quando ha cominciato a portare risultati, ha dovuto fissare delle linee, no? Ma il fissare delle linee è la condizione, io dico, come già accennavo per il discorso di prima dell'osservazione, l'avere dei criteri di metodo, l'avere un'impostazione, è la condizione per poter poi su quella esercitare tutta la creatività, tutta l'intuizione, tutta l'invenzione di cui sei capace. E viceversa, la creatività alimenta il metodo, lo rende fecondo, lo rende effettivamente fecondo. Il metodo da solo non risolverebbe quasi nulla, va bene al massimo per gli ingegneri, ma neanche, ma nemmeno per loro, anzi, in certi casi, per poter arrivare a delle soluzioni tecnologiche efficaci, il Politecnico non basta. Dopo, durante basta, ma dopo non basta. E lui, per esempio, Einstein dice, non mi è facile spiegare, quando gli chiedevano ma come ha fatto, non mi è facile spiegare come giunse alla teoria della relatività, perché il pensiero umano è stimolato da molti fattori complessi e occulti, e perché tali fattori agirono in misura diversa. Evidentemente, quindi, bisogna tenere conto di questo, anche questa è una situazione realistica, no? E dice, certamente, se voi vedete i suoi lavori, non fa nulla che non sia conforme alle criteri del metodo scientifico, è rigorosissimo nei passaggi, no? Ma nello stesso tempo questi sono insufficienti perché non sono l'unico fattore che conta. L'unico fattore in gioco nel fare ricerca scientifica non è il metodo scientifico, non è il passaggio, la formulazione matematica, c'è anche altro. Non vuol dire che non ci vuole il metodo, ma vuol dire che c'è anche altro. Allora l'altro incide, interviene, bisogna essere capaci di comprendere tutto. I geni fanno così, gli altri calcolano. Allora, questo è il secondo punto, metodo e creatività. Terzo punto, molto evidente in Einstein certamente, i criteri estetici di semplicità e di bellezza che l'hanno mosso, insomma, ma ancora adesso i più grandi fisici soprattutto sono molto stimolati da questo criterio della bellezza, dell'armonia, anche delle stesse formule, perché i più grandi ricercatori ancora oggi sono preoccupati della bellezza delle formule, che adesso sono molto complesse, magari sono equazioni differenziali o cose più, comunque. Anche, questo è un commento che fa un filosofo di cui vi consiglierò poi un libro, Stanley Yaki, che racconta un po' le tappe principali del pensiero scientifico occidentale. Parlando di Einstein dice: si volse con crescente frequenza i propri passi creativi. Donne sta raccontando di come Einstein parlava di quello che ha fatto, di come è arrivato alle sue scoperte, no? Ogni occasione di parlarne era una variazione sul medesimo tema, l'inventività mirabile della mente umana. E anche questa è un'altra cosa mirabile, così parallelamente allo stupore e la meraviglia per l'universo, per la stupenda struttura della realtà, c'è anche la meraviglia per la capacità dell'uomo di conoscerla, no? Questa inventività non era però un capriccio, ecco perché non è alternativo al metodo, non era faccio quello che così mi suggerisce la fantasia in questo momento, non era un capriccio sotto nessun aspetto. Le vie verso le sue meraviglie non garantivano un progresso automatico, ma erano chiaramente riconoscibili. Quindi, dice, il metodo è riconoscibile, il procedimento rigoroso, ma nello stesso tempo c'è questa linfa, questa irruzione della creatività. La via principale, dice, era immersa nella quale si muoveva Einstein, era dominata dalla, leggiamo in altro modo, non si capisce, la via principale nella quale si muoveva Einstein era dominata dalla bellezza geometrica, costante e assoluta della natura. Aveva questa convinzione che comunque tuttora è presente nella maggior parte dei ricercatori, soprattutto i fisici e i chimici. Se tale era la natura, anche la sua conoscenza scientifica, cioè la conoscenza scientifica che abbiamo della natura, perché la natura si può conoscere anche non soltanto con la scienza, tra parentesi, anche la sua conoscenza scientifica doveva riflettere la stessa caratteristica, la bellezza, l'armonia. Ecco la via percorsa da Einstein nella formulazione di entrambe le teorie della relatività. E anche questo mi sembra un suggerimento molto interessante. Ma ancora, sempre un commento di un biografo che ha scritto, anche questo poi ve lo segnalerò, una bella opera biografica di Einstein, Abraham Pais, che ha lavorato con lui a Princeton negli ultimi anni. La ragione principale che lo aveva condotto alla relatività ristretta non era stata tanto la necessità di risolvere il conflitto fra il risultato dell'esperimento di Michelson-Morley e la visione prevalente della teoria dell'etere, ancora ribadisce questo fatto, non era tanto la preoccupazione di risolvere questo blocco sperimentale, quanto piuttosto il rifiuto di questo edificio ottocentesco, cioè l'etere, in quanto intrinsecamente artificioso e poco persuasivo. Lui non riusciva a rendersi ragione di questo etere, cioè era superfluo. A un certo punto dice: è superfluo, buttiamolo via. Cioè era qualcosa che rompeva la simmetria, l'armonia, il quadro ordinato dell'universo, era lì proprio, ci stava come i cavoli a merenda, non gli andava giù. E quindi forse più ancora della necessità di risolvere un conflitto di tipo sperimentale, era turbato, era problematizzato dal fatto che doveva cacciar via questo elemento estraneo che turbava la bellezza della teoria, che era l'etere, e alla fine ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta perché l'ha buttato via, punto, però è che è riuscito a mettere al suo posto qualcos'altro, perché buttare via si fa in fretta. Un altro punto dell'insegnamento di Einstein, perché il tempo passa, qui lo accenno soltanto, ecco, questa immagine di scienza come continua esplorazione di possibilità. Il ricercatore è uno che continuamente esplora tutte le possibilità, quindi è convinto che la realtà ha presenti, proprio perché, bisognerebbe aggiungere, aggiungo io, proprio perché è partita da un creatore infinito, la realtà presenta tutte le possibilità, non è vincolata ai limiti ristretti come se fosse un'opera nostra, che avrebbe comunque dei limiti, non sarebbe tutto possibile, tutto invece è possibile, no? Per quell'origine. E allora la ricerca è proprio esplorazione di possibilità, e in Einstein si vede questo, non si può da una parte però dall'altra. Anche era convinto, sua solita frase, non bisogna limitare la fantasia del grande vecchio, che ha molto più fantasia di noi, e quindi può averla pensata in un modo che non sarebbe venuto in mente. La fatica nostra è riuscire a mettersi in sintonia con la fantasia del vecchio, che ha combinato le cose in un modo. Altro insegnamento conseguente di questo, ma già accennato prima, e certo, se necessario, appunto, questa operazione richiede di andare oltre il senso comune, di affermare delle cose che immediatamente al senso comune, all'immediatezza, all'istintiva reazione che abbiamo di fronte alla realtà, non ci verrebbe in mente. E chi l'ha detto che bisogna per forza che il fattore principale, che il criterio principale di operare della nostra razionalità è il senso comune? E certamente in certi casi bisogna andare oltre. Infatti dice, e qui c'è un punto, un termine che a me sembra molto significativo, mi sembra molto potente, molto ricco, lui dice in più punti, in alcuni suoi scritti: sottile è il Signore, cioè lui era convinto di questo fatto, che la realtà fosse sottile, cioè che l'artefice dell'universo avesse operato in modo sottile, cioè le cose stanno in modo meno grossolano, se vogliamo il cammino della scienza è un cammino in questo senso, che giustamente si parte da un primo approccio che l'uomo fa quando lo stato della conoscenza è ancora limitato, ha una prima spiegazione diciamo grossolana, e si consenta, quella di Newton era tale, poi lentamente, no, si arriva a un continuo raffinamento. Ma questo vale per tutta la storia della scienza, ma vale anche nel piccolo per il singolo lavoro scientifico, no? È un continuo cercare di intuire questa sottigliezza, no? Questo fatto di questo termine della realtà sottile a me sembra molto interessante e molto adatto a capire anche la fisica moderna, che è tutta fatta di cose incomprensibili, apparentemente contraddittorie e paradossali. No, non sono paradossali o incomprensibili, sono sottili, che è diverso, cioè sono leggermente più raffinate, leggermente più sottili di quello che immediatamente la nostra immediata reazione farebbe pensare. Cioè sottile è il Signore, quindi la realtà quindi ha questo carattere sottile. E naturalmente questo però vuole anche dire, l'altro insegnamento di Einstein è che allo stesso tempo ha preso una posizione decisamente contro ogni posizione scettica per cui la realtà non si può conoscere o Dio ci imbroglia. Ecco, lì c'è, infatti la sua frase era incompleta, cioè sottile il Signore, ma non è maligno, non è malizioso, non ci imbroglia, non ci vuole prendere in giro, e quindi è sottile sì, ma... quasi per terminare, sì, terminiamo ancora con due, uno ve lo risparmio, ma questo devo per forza, perché così almeno prevengo già delle domande, comunque vale la pena, perché l'ultima parte della Einstein ha fatto il suo exploit in quegli anni, no? Nel 5, poi dopo nel 16, poi dopo si è andato avanti a perfezionare le sue teorie, ma nello stesso tempo doveva fare i conti con l'altra teoria che era si era sviluppata, per la quale lui stesso aveva contribuito, alla quantistica. Allora due parole su Einstein e la meccanica quantistica, che aggiungono ancora qualche particolare a questo ritratto che stiamo facendo. Beh, naturalmente come si sa Einstein non ha mai accettato l'interpretazione che ha dato Niels Bohr, che è chiamata l'interpretazione di Copenaghen sulla meccanica quantistica, che portava all'abbandono della causalità e all'impossibilità di cogliere la vera realtà della natura. Una delle conseguenze della quantistica era che questo fatto che non si sa se l'elettrone è un'onda o un corpuscolo, che non si può capire se questo fatto dell'indeterminazione, tutti questi fattori avevano, che adesso dico in modo molto brutale perché non c'è tempo, avevano portato a delle conseguenze filosofiche, a una interpretazione che arrivava a delle conclusioni che la cultura, la formazione culturale di Einstein non poteva accettare. Riteneva infatti, che ha sempre ritenuto fino alla fine, è entrato in conflitto con tutto, con l'entourage, con la maggior parte dei ricercatori del suo tempo, sono rimasti in pochi, due o tre, lui, Schrödinger e pochi altri, a ritenere questa posizione. Adesso le cose si stanno un po' modificando ultimamente. Riteneva che la teoria della meccanica quantistica fosse una teoria incompleta, fosse una manifestazione incompleta, cioè valida fino a un certo punto, ma incompleta, di una realtà più profonda ancora da trovare. Cioè dice, certo, quello che diciamo è giusto, ma c'è qualcos'altro da dire, non dice tutto, perché non può portare a queste conclusioni. Lì, per esempio, tanto per dire due sue affermazioni su questo, ci limitiamo a quelle. L'idea che un elettrone esposto a radiazione possa scegliere liberamente l'istante e la direzione in cui spiccare il salto, che non si può determinare in precedenza, è per me intollerabile. Se così fosse, preferirei fare il ciabattino o magari il biscazziere anziché il fisico, per dire radicalmente come la vedeva. E ancora in una lettera a Born è un altro, ma comunque della stessa mentalità, con cui hanno avuto un carteggio, un dibattito a fondo su questo. A un certo punto gli dice: le nostre prospettive scientifiche sono ormai agli antipodi tra loro, tu ritieni che Dio giochi ai dadi col mondo, la celebre frase, no? Io credo invece che tutto obbedisca a una legge in un mondo di realtà obiettivi che cerco di cogliere per via furiosamente speculativa. Cioè, questo indica la sua tentativo furioso che ha fatto negli ultimi anni di costruire una teoria completa, più ampia, che tenesse un po' conto di tutto e che superasse gli scogli, i buchi della quantistica senza riuscire, quindi ha fallito su questo, quindi, tra l'altro, per dire, grande Einstein non ce l'ha fatta, ma è coerente con la sua posizione, cioè, dobbiamo cercare di capire le cose giorno dopo giorno, finché ci arriviamo bene, quello che non ci arriviamo non ce la facciamo. Lo credo fermamente che ci fosse questa realtà, lo credo fermamente, ma spero che credo fermamente che ci sia questa legge generale sottesa che comprenda la teoria quantistica, ma la completi in quello che le manca. Spero che qualcuno scopra una strada più realistica, o meglio un fondamento più tangibile di quanto abbia saputo fare io. E questa è la sua posizione che ha mantenuto fino alla fine. Concludo, risparmiandomi quest'altra cosa perché non ce la facciamo, con un'ultima, mi sembra, un ultimo insegnamento che possiamo trarre dalla sua esperienza, un po' anche da così diamo un tocco anche della sua personalità. Ed è il fatto che comunque ha saputo sempre vivere anche la sua professione, il suo lavoro, col senso dello humor, con distacco, con umiltà. Insomma, tutto sommato sì, ha fatto grandi cose per la scienza, ha costruito una teoria grandiosa, ma ha sempre saputo vederla con un certo distacco, quindi d'accordo, una cosa grande quello che ho fatto, ma poi non esageriamo. E questo brano è molto significativo, un po', e lo teniamo come chiusura perché ci aiuta a capire come lui stesso avesse un po' il senso delle proporzioni anche di quello che l'uomo può fare. Grande sì, ma dovremmo badare a non fare dell'intelletto il nostro Dio. Esso ha sì dei muscoli potenti, ma nessuna personalità. Esso non può guidare, può solo servire. E non è esigente nella scelta di una guida, gli va bene comunque. Questa caratteristica si riflette nella qualità dei suoi sacerdoti, gli intellettuali, contro i quali bacchettava violentemente. L'intelletto ha una vista acuta quanto ai metodi e agli strumenti, ma è cieco quanto ai fini e ai valori. E così non c'è da meravigliarsi che questa fatale cecità sia passata dai vecchi ai giovani e oggi affligga un'intera generazione. Ho l'impressione che se dovesse riscriverlo oggi direbbe le stesse cose. Grazie. Lascio ai più volonterosi, ma spero a tutti, questo elenco di libri che potete approfondire. Sono in ordine alfabetico, ma singolarmente anche in ordine un po' di consiglio di lettura, per cui chi è interessato. Domande? Prego.
Volevo chiedere una cosa. Sì. La distanza temporale che separa le due teorie che separa le due teorie della relatività è circa 10 anni.
Sì.
Nel 1905 la relatività ristretta, nel 1915 la relatività generale.
Sì.
E mi risulta che l'elaborazione della relatività generale sia stata molto più complessa.
Certo.
E mentre nella relatività ristretta, grosso modo, Einstein è stato il vero e unico padre, per esempio nella relatività generale ha dovuto usufruire degli aiuti dell'amico matematico Grossman, senza il quale probabilmente avrebbe impiegato più tempo, non voglio dire non sarebbe riuscito, ma avrebbe impiegato più tempo probabilmente. Quello che voglio dire è questo: mi sembra strana questa distanza temporale quando apparentemente, per le mie conoscenze, è piuttosto semplice invece la distanza concettuale che divide le due strade, ovvero da aggiungere un'ulteriore condizione, cioè quella del moto rettilineo uniforme tra i due riferimenti inerziali, l'altra è il rettilineo accelerato.
Giusto.
Una condizione...
Avete sentito la domanda? Dice, si è sentita là in fondo? Allora, la teoria dell'attività generale di cui non ho parlato è stata elaborata 12 anni dopo e lui dice non l'ha fatta soltanto Einstein, ha dovuto richiedere il contributo di altri, soprattutto matematici, e dice mi sembra strano per tutto questo tempo perché di per sé il passaggio sembrerebbe facile dopo quello che ho detto, difatti però perché l'ho detto in modo già da preparare questo concetto, dice bastava estendere il discorso del primo principio della relatività al caso dei moti non soltanto uniformi ma anche accelerati. È proprio interessante questa cosa. Bene, a parte il fatto che anche nella prima comunque ha utilizzato.
Scusa, completo la domanda. Non sono un esperto, però quando mi sono accostato alla relatività ristretta, finita la lettura, ho detto ok, cosa succede con i moti accelerati? Cioè, è stata la.
Certo, no, ma difatti, è interessante. Interessante la domanda, ma difatti Einstein l'aveva pensata subito. Il punto è che per sviluppare una teoria non basta un'intuizione, cioè tutto il resto, e qui si vede che non è soltanto stato un colpo di genio, di fantasia, di intuizione, perché Einstein era davvero uno scienziato, non era soltanto uno brillante inventore di idee. E dopo c'era il problema di trovare un modo rigoroso di tirarne tutte le conseguenze. Per la relatività ristretta è stato più facile dedurre le trasformazioni di Lorentz, le formulette che diceva, insomma le formule che diceva, anche perché erano già nell'aria, c'erano già, le aveva sicuramente lette anche lui, tra l'altro, quindi anche ha fatto qualche piccola modifica. Comunque sono quattro formule, tutto sommato, no? Più 5 più quella della somma delle velocità. Comunque, e lì era abbastanza facile, anche se oltretutto poi gli sviluppi della relatività ristretta hanno richiesto un ulteriore ampliamento e una sistemazione in un quadro più completo, anche col discorso della geometria di Minkowski, con una nuova geometria in sostanza che tenesse conto delle quattro dimensioni che dicevo prima, no? Del tre del tempo, del tre dello spazio e quella del tempo. Per la realtà generale il discorso è molto più complicato dal punto di vista della costruzione di tutto il quadro ordinato e coerente. In questo senso ho dovuto utilizzare pienamente il contributo di questi, ma anche le geometrie, la geometria di Riemann, altre geometrie euclidee, altre geometrie che tenessero conto di questo spazio curvo, no? Tanto per la geometria della realtà generale c'è questo concetto di questo spazio curvo incurvato dalla presenza delle masse e la presenza e con tutte le conseguenze che comportano. Allora, la difficoltà è stata quella di, non tanto di avere questa intuizione, quanto innanzitutto ha dovuto smaltire un po' di anni per approfondire la relatività e le altre cose che aveva, gli altri lavori che aveva fatto prima, che comunque continuava a portare avanti. E poi c'è stato tutto il tempo per elaborare un quadro completo, completato anche dopo, ma comunque un quadro abbastanza consistente per poter dire, non vi dico soltanto che il principio vale anche nel caso generale, ma vi dico come si fa a applicarlo. Il punto che dicevo prima, cioè non basta dire che i tempi sono diversi, bisogna dire come. Allora, costruire una nuova impostazione della fisica, una revisione della dinamica, perché dopo ho dovuto rivedere una revisione della dinamica e una revisione della geometria che fa da supporto poi tutta la fisica, perché inevitabilmente parliamo di fenomeni di grandezze che si collocano nello spazio, con questo nuovo concetto di spazio ha richiesto tutto il tempo che ha richiesto. Più anni, oltretutto per due anni, per esempio, in quel periodo è rimasto inattivo, non è riuscito a fare, ha avuto anche questo è interessante, la creatività non si ottiene mica schiacciando un bottone, cioè allora in certi momenti c'è anche il momento dell'aridità, in cui uno può sì macinare calcoli, ma questo non basta per arrivare a una conclusione, e se non c'è il momento creativo ci si ferma.
Scusi professore, per chiedere sulla prima pagina c'era scritto la pelle in un mondo esterno, cioè perché Einstein ha citato questa terminologia, cioè questa parola. Perché?
Fede, qui lì vuol dire fiducia, del bisogno stare attenti a interpretare, non forzare certe espressioni di Einstein volutamente in senso, diciamo, per esempio quelle espressioni che sono vicine a quelle del linguaggio religioso non vanno interpretate in senso volutamente religioso per attribuirgli posizioni che in realtà non ho mai avuto dal punto di vista di una religione precisa, anzi la sua posizione è semplicemente, in quel caso lì comunque vuol dire fiducia, cioè vuol dire la fiducia decisa, ma dice fede perché è una cosa che non può dimostrarla, cioè come dicevo prima, la realtà, l'esistenza della realtà non è oggetto di dimostrazione ma di constatazione, no? Però dice è un presupposto inevitabile, ragionevole, sarebbe irragionevole porne un altro, è un presupposto necessario per poter procedere. L'ha detta però evidentemente in polemica con chi diceva non è necessario postulare questo perché tanto la fisica non si occupa della realtà ma si occupa dei fenomeni, la posizione della meccanica quantistica, si occupa dei fenomeni, intendendo per fenomeno, non quello che pensiamo noi, ma i fatti collegati inevitabilmente con le modalità con le quali li osserviamo, i fatti collegati col metodo di misurazione, con le condizioni di misura, no? E quindi la realtà non potremmo mai fino in fondo accedere, e allora rinunciamo a questa rinuncia filosofica, diciamo, questa rinuncia pacifica che i suoi contemporanei fisici hanno fatto, a lui non andava giù, gli sembrava irragionevole e quindi non l'ha mai accettata. Prego.
E il problema è che quando questi criteri sono applicabili effettivamente alla realtà fisica contemporanea e anche a concetti tipo quelli della meccanica quantistica. Nel senso che bisogna abbastanza meglio definire allora cos'è il conoscibile e vedere un po' dove si vuole andare a parare e come andare a parare il conoscibile, nel senso con quali strutture o quali strumenti. Volevo sapere, invece in relazione a quello che c'è oggi, che c'è in Italia o che può essere nel panorama tipico, in che rapporto si pongono gli aspetti metodologici con quello che c'è oggi?
Sì, non credo di aver detto criteri metodologici molto diversi da quelli che ancora oggi si devono. Casomai la differenza rispetto alla posizione dei fisici che non la pensano con Einstein non è nel metodo scientifico, ma è nei suoi presupposti e nell'interpretazione dei suoi risultati. E allora queste due fasi, appunto, proprio anche come dice i presupposti e l'interpretazione dei tuoi risultati, sono due fasi che sono prima e dopo la ricerca. Beh, c'è anche una fase durante, ma voglio dire, sono qualcosa che non... Il punto importante è questo. Discorsi come quelli che stanno facendo adesso, discorsi come quelli che vengono derivati oggi da quelli che sostengono appunto l'impossibilità, la posizione di Bohr, la complementarietà dei due aspetti della realtà, irriducibili l'uno all'altro, irriducibili a un'unica realtà, non sono posizioni che... L'imbroglio sarebbe questo, non sono cose che derivano necessariamente dalla scienza, cioè come si dovesse dire, la scienza del Novecento, a volte lo si sente anche dire purtroppo, la fisica quantistica ha costretto i fisici a dire che la realtà è fatta così, cioè complementare, non si può accedere fino in fondo. Non è vero, è una interpretazione di questi risultati che ha portato a questa cosa. Quindi interessante che chiarire questo. I presupposti di atteggiamento e di base con cui partire ogni volta nella ricerca scientifica e le interpretazioni dei suoi risultati sono qualcosa che comprende la fisica, utilizza le conoscenze scientifiche, ma non è riducibile alle conoscenze scientifiche, non è soltanto questione di scienza. E quindi è un'interpretazione che va misurata, va valutata con altri criteri più generali, di tipo più ampio, appunto, diciamo filosofico più in generale. E quindi questo quindi l'importante, secondo me, è chiarire che non derivano dalla scienza. Dal punto di vista del procedere della scienza, invece, il metodo con cui Einstein procede, i passi che ha fatto, i passaggi che ho indicato, sono tipici di qualunque ricerca, anche Bohr ha proceduto in questo modo, sicuramente, anche tutti i fisici delle particelle oggi procedono così, cioè, i passaggi che ho indicato un po' esemplificativamente nel come lui ha affrontato quel problema della relatività sono gli stessi, quindi l'approccio metodologico al fare scienza, il suo modo di operare quando faceva ricerca è un approccio del tutto condivisibile ancora oggi. Le divergenze con... Infatti lui non obiettava mica, non diceva che la teoria della quantistica fosse sbagliata, non fosse ben fatta, non fosse scientificamente adeguata, riconosceva la validità dei loro risultati, e tant'è che sono risultati oltretutto alcuni anche, o la maggior parte anche, validi, utilizzabili, pratici, danno anche delle conseguenze nel loro rispettivo campo di applicazione. È il presupposto e l'interpretazione che ne hanno dedotto estendendo il campo al di là di quello scientifico che lui non poteva condividere su questo. E notando questa, naturalmente, oltretutto questa interpretazione, anche esaminata dal punto di vista logico filosofico, ha diversi punti deboli. Il difficile è che è difficile trovarne un'altra. È difficile interpretare i risultati della meccanica quantistica in modo diverso da come ha fatto Bohr. Infatti la maggior parte dei fisici ancora oggi li interpreta così. Ma questo cosa vuol dire allora? Vuol dire che bisogna avere l'umiltà di Einstein di dire: aspettiamo, la teoria è incompleta, non è sbagliata, è incompleta, magari qualcuno avrà qualche idea più realistica domani per aiutarci a completarla. Però il metodo scientifico applicato da Einstein è condivisibile ed è lo stesso che è applicato da quelli che la pensavano diversamente da lui, dal punto di vista del procedere dell'indagine.
Due domande. Uno, quando hai parlato dell'etere, della continua ricerca che non sembra un po', almeno io, cioè non è che sono esperto, un parallelismo con quello che stanno facendo adesso, per esempio con la continua ricerca di nuove particelle, molti hanno spiegato di modelli sempre più complicati. Non sembra che magari, cioè non c'è nessun altro scientifico in cui qualcuno pensa che sia necessario capire un cambiamento di punto di vista. Questa è la prima. E poi la seconda cosa, rispetto all'interpretazione di Bohr, così della tua Copenaghen, il fatto però, come dice Heisenberg, che l'osservazione perturba il sistema da osservare, quindi innegabilmente noi non possiamo conoscere questi canali prima. Non è come dire un attaccarsi ancora di più alla realtà invece di tirarsi fuori.
Dunque, la prima cosa, sicuramente direi che oggi un po' dappertutto è così. Certamente ci sono oggi alcuni campi, in particolare nella fisica delle particelle, dove c'è un dibattito. Non so, anche recentemente c'è stato un articolo, non so se avete visto, domenica scorsa sul Corriere, in cui un fisico teorico si scatena contro i fisici delle particelle da Rubbia in giù, dicendo che spendo tanti soldi per fare, perché si impuntano in una ricerca di qualcosa che non è detto che ci sia, la ricerca dei mattoni fondamentali, eccetera. Quindi anche oggi, ma è sempre così, quando una teoria si consolida e poi procede e copre sempre più settori, a un certo punto si impone una revisione. Ora, in questo momento non c'è all'orizzonte, se non vagamente c'è qualche spunto, ma non è molto ancora ben consistente. Avete sentito parlare del discorso, ogni tanto qualcuno arriva a parlare, non so, della quinta forza, oppure di fenomeni un po' ai margini, ma in questo momento non si vede non si vede all'orizzonte un Einstein che sta facendo una rivoluzione. Ma mi interessava dire come l'atteggiamento di chi, di fronte ai problemi anche difficili che la scienza pone, è chiamato ad applicare questo stesso tipo di approccio di Einstein, cioè quello di dire: benissimo, allora per un momento proviamo ad abbandonare lo schema, per esempio il modello facciamo un esempio ci sarebbe il Big Bang, la teoria del Big Bang, il modello standard del Big Bang, secondo il quale non solo c'è stato il Big Bang, ma c'è tutto un modo di spiegare da lì in giù cosa è successo, no? Proprio secondo delle tappe ben precise, ogni tot microsecondi è successo questo, no? Il famoso libro I primi tre minuti di Weinberg che descrive tutte queste cose. Beh, si è elaborato un modello, cosiddetto modello standard, che spiega in modo abbastanza coerente tutti i principali fenomeni, cioè i principali fenomeni osservati dal punto di vista astronomico, e questo è il quadro entro il quale tutte le ricerche vengono sviluppate oggi. Certamente alcune cose con quel modello non si possono spiegare, allora i casi sono due. Anche oggi si ripropone in questo caso questo stesso dilemma: o tentare di forzare il modello, forzare anche in bene, spingere a fondo le caratteristiche intrinseche, fisiche e matematiche di quel modello per modificarlo al punto che possa spiegare anche le cose che non si spiegano, oppure buttarlo via e scegliere un'altra ipotesi e partire da un altro punto di vista. Quindi questo è un esempio, se vogliamo, il più macroscopico. Dunque, il discorso della seconda domanda è più complicata, ma c'è questo da dire, che anche il discorso di Heisenberg riguarda la teoria della misura, cioè riguarda il modo in cui noi misuriamo la realtà. Non vuole dire una parola sulla realtà in sé, non dice la realtà è indeterminata, dice: quando facciamo l'operazione di misura dobbiamo stare attenti a usare gli stessi criteri già prima Einstein, e allora dobbiamo tener conto che c'è questa impossibilità radicale, che non è soltanto di tipo strumentale, non è dovuto soltanto agli strumenti, ma è più profonda, che riguarda il modo con cui noi rileviamo i dati. Ma nello stesso tempo anche lì ci sono delle formule che dicono fino a che punto, com'è questo limite, com'è misurabile questo limite. Quindi è un principio che indica un limite della realtà, indica anche il modo per tenerne conto, ma niente di più. In questo senso, se vogliamo, è vero che è più realistico, nel senso che ci aiuta più realisticamente a compiere l'operazione di rilevare i dati, cioè di leggere i dati della realtà e poi di utilizzarli ma non può essere per il momento almeno esteso ad altre considerazioni più profonde su cos'è la realtà. D'altra parte, adesso già che siamo, la cosa che mi ha più colpito riflettendo questo discorso della fisica moderna è questa osservazione, il grande dilemma, no, della fisica moderna che viene fuori dalla fisica quantistica è il discorso, come si fa, discorso tra livello microscopico e quello macroscopico. Il fatto che a livello microscopico si riveli una indeterminazione, questo allora come si concilia col fatto che invece a livello macroscopico no? Cioè io la posizione e la quantità di moto di questa bottiglia la posso identificare con precisione, senza indeterminazione, mentre posizione e quantità di moto di una particella microscopica non posso. Allora come si spiega questo fatto? La cosa curiosa che mi ha colpito è questo fatto che riflettere sul fatto che c'è una asimmetria inevitabile tra microscopico e macroscopico nei fatti. Perché? Perché l'osservatore è macroscopico, l'uomo è macroscopico, per cui inevitabilmente non si può mai fare i due lati della medaglia. Cioè noi possiamo, quello che noi conosciamo a livello microscopico e macroscopico lo conosciamo sempre utilizzando un osservatore che è macroscopico, e quindi non posso, questo è interessante, questa osservazione, perché fa capire che bisogna tenere conto di questo fatto. Questo è un dato di fatto, insomma, che impedisce di tirare in debite conseguenze. È inevitabile che sia così. Quando io vado a fare una misura di qualcosa di microscopico, lo faccio essendo macroscopico, non posso portarmi al suo livello, e quindi inevitabilmente questa discontinuità ci sarà sempre.
Con quali occhi si pone di fronte allo studio della realtà?
Non lo so. Chiede come può un fisico che aderisce alla posizione sostanzialmente scettica di Bohr e degli altri, come può, in che modo si pone di fronte alla realtà? E infatti lo spiega il suo lavoro, e in realtà poi molti di queste persone, quando riflettono, quando dicono perché fanno ricerca, perché fanno scienza, in quel momento dimenticano l'impalcatura, devono mettere da parte, almeno in molti casi, l'impalcatura ideologica dell'interpretazione di Copenaghen, e a molti di loro, quelli più seri, più grandi, tutto sommato, si capisce che in origine erano partiti con lo stesso atteggiamento di altri. Però d'altra parte, in molti casi, invece, questo porta proprio a una posizione che ha portato anche delle conseguenze concrete di distacco dalla scienza. Perché evidentemente umanamente più di tanto non si può spiegare come può essere un appassionato a cercare di cogliere qualcosa che non sa neanche se c'è, di cui non può dire se c'è o se non c'è. Il sapere umano è sempre sapere di qualcosa, non è mai il sapere delle formule. Bohr è arrivato a conclusione che la scienza non studia la realtà, ma il modo con cui noi la conosciamo. E allora È un sapere che gira su se stesso, e quindi da un punto di vista umano certamente non riempie fino in fondo l'aspettativa che ha l'uomo, che è quella di conoscere la realtà. Che poi questo conoscere la realtà sia un'esperienza difficile di cui in certi punti non si vede bene come procedere è un altro discorso, ma fa parte del gioco. Cioè non è detto che sia tutto così facile come il discorso del senso comune, per esempio, in questa linea. D'altra parte, effettivamente, andando avanti, non a caso ultimamente c'è un ritorno di posizioni realisti. Sembrava che il dibattito fosse già finito. Il morto Einstein, non ci ha pensato più nessuno, hanno vinto gli altri. Dal punto di vista generale, storico, hanno vinto gli altri. Cioè, la posizione che si è imposta è quella di Copenaghen. Nessuno è riuscito a proporre un'interpretazione alternativa consistente. Finito Einstein, che tentava di dire ma non sono convinto, basta, il discorso è passato in secondo piano. Fortunatamente, ultimamente, negli ultimi anni, in parte anche per alcune ricerche che hanno messo in evidenza che forse è possibile fare addirittura degli esperimenti che mettono in luce certi paradossi, come il famoso paradosso di Einstein, Podolsky, Rosen, tre che hanno elaborato un paradosso, un esperimento teorico, che potrebbe mettere in scacco la posizione di Bohr. Ultimamente qualcuno ha detto, il paradosso di Einstein però è formulato in maniera tale da poter essere in qualche modo soggetto a esperimenti, qualcuno sta tentando di fare gli esperimenti per vedere se si riesce.
non sono ancora riusciti, però c'è questo spiraglio. E in parte anche per un movimento generale di pensiero che ha riportato a galla il dibattito sul surrealismo. Cioè fino a 10 anni fa il dibattito sul realismo nella scienza era abbandonato, dando per scontato che la posizione vincente era quell'altra. Ultimamente è riemerso, e questo è un buon segno, cioè un segno del fatto che sostanzialmente a lungo andare la comunità dei ricercatori più di tanto non può vivere nell'incertezza, nello scetticismo, e quindi in un modo o nell'altro il desiderio di capire com'è davvero la realtà scappa fuori da qualche parte. Quindi questo è un sintomo di questi anni.
Mi sembra che una domanda del genere, Heisenberg abbia risposto che il fisico lavora sapendo di avere a che fare con una carta geografica, non con il territorio che la carta geografica rappresenta.
Appunto.
Cioè, diceva che praticamente si rende conto che il suo lavoro è una sorta di rappresentazione, non voglio dire artificiosa, ma rappresentare con i mezzi umani quello che è una realtà che di fatto però non è. Non si può far penetrare la carta geografica nel territorio che questa rappresenta.
Infatti l'esempio, sì, lui riportava una frase di Heisenberg che diceva che il fisico lavora, è come se uno che lavora sulla carta geografica invece che sul territorio che la carta geografica rappresenta. E questo spiega proprio la posizione di questa gente, proprio anche questo esempio indica che un atteggiamento di questo tipo è un atteggiamento che impedisce di andare a fondo dei problemi, è una posizione, diciamo così, superficiale, che rinuncia in partenza ad andare ad andare in profondità, e con tutto, poi tra l'altro ha anche delle ripercussioni filosofiche grosse, perché uno potrebbe dire d'accordo, la carta, ma chi l'ha scritta la carta? No, questa interpretazione in base, è sempre una traduzione di qualcosa, no? Allora risaliamo, a un certo punto bisogna arrivare al dunque, c'è una catena, no, di rimandi, ma comunque a parte queste sottigliezze filosofiche che comunque sarebbe interessante percorrere, certamente una posizione del genere, in ogni caso io dico benissimo, possiamo anche accettare così. Difatti è una scommessa che c'è, è una sfida che ha davanti chi si imbarca nella ricerca scientifica. Vi accontentate della carta geografica? Meglio per voi, io vado a fare il ciabattino, dice Einstein. Cioè, piuttosto che mettermi a studiare invece della realtà la carta geografica, si ripropone un po' ancora anche oggi, o domani con la realtà virtuale, volendo. Uno dice occhio, di non rifare lo stesso errore, ma questo però è una cosa più una battuta, non è proprio esattamente in questi termini. Più profondamente invece il discorso qui è questo, è più interessante, cioè benissimo, si può benissimo fare così. Se la carta geografica è disegnata bene, è fatta bene, tutto quello che capiamo dalla carta geografica è un buon risultato, ma se non abbiamo nessunissima, neanche la minima garanzia, la minima speranza che la carta geografica almeno in qualche punto possa avere un corrispondente sotto che coincide, potrebbe essere tutta un'impalcatura, nulla. Uno dice perlomeno ammettiamo che ci siano dei punti in comune. Diciamo che la carta geografica è incompleta, diciamo che è una mappa del tesoro antica tutta rotta, diciamo che è trasparente e sporca in certi punti, che alcuni cose non ce l'ha, ma almeno un aggancio, un radicamento in realtà ce lo deve avere, altrimenti è un lavoro inutile.
Sì, professore, per lei c'è una differenza tra i due scienziati rispetto alla ricerca di verità?
E rispetto alla ricerca di verità, differente da queste due posizioni, e direi che in Einstein è più esigente, e gli altri sono rinunciatari, cioè di fronte a un ostacolo. Probabilmente, diciamo così, gli altri sono forse un po' troppo, hanno un marchio del positivismo, dovremmo dire, in questo senso, sono ancora troppo convinti che l'intelletto è il loro Dio. E allora quello che non quadra, adesso esagero un po', ma non tanto, cioè quello che, sono razionalisti, insomma, come posizione. Einstein non lo era, tutto sommato. Quello che non riescono a descrivere, ad afferrare con la loro con l'elaborazione delle loro quadri concettuali, invece di accettare la sfida con l'umiltà di dire non sappiamo ancora, aspettiamo, dicono non c'è. Cioè, quello che la ragione non riesce ad afferrare, invece di dire è un problema, un punto di domanda aperto, un interrogativo che invita a fare più ricerca, dicono è molto semplice, lo scartiamo, diciamo che non c'è e abbiamo risolto il problema, ma è un risolvere apparente del problema. Estremizzo, ma neanche tanto.
Però non si ha l'impressione che il concetto di etere che è stato eliminato stia rientrando dalla finestra, mettiamo, con l'idea dei fondi microonde e dei fondi a raggis, che trovavano un po'. Impressione.
Potrebbe essere un'impressione, ma sono due cose fisicamente molto diverse. Cioè, bene o male nessuno però penso che voglia attribuire alla radiazione a microonde, quella che si riferisce alla radiazione di fondo cosmica, no? Che voglia attribuire un significato come analogo a quello che poteva avere l'etere per la teoria di allora, per, cioè per la teoria di Maxwell l'etere era fondamentale per consentire, per spiegare la presenza del campo elettromagnetico e la sua propagazione, la luce, invece l'etere, la radiazione a 3 gradi Kelvin è sempre, non è necessaria, essenziale per spiegare nessun fenomeno presente, casomai è un modo, è un indizio che ci aiuta a capire, che ci permette di pensare ha uno scopo iniziale, è una prova in più, ma meglio dire un indizio del fatto che ci può essere stato, quindi ha, ha una posizione, una collocazione dal punto di vista tecnico, proprio anche scientificamente diversa. Non credo ancora che nessuno abbia voluto dare enfasi più di tanto a questo fatto, se non come prova del Big Bang. Non so, se c'è un'altra domanda, io finché la voce non va via resisto, però.
Io avevo una curiosità.
Sì, sì, va bene, prego.
Sempre Heisenberg, per cercare di superare questo impasse, chiamiamolo, aveva detto che probabilmente la soluzione sarebbe venuta da una persona vicina al campo della fisica. Perché secondo lei si era, aveva detto una cosa del genere?
Dice...
Pensavo
dice che Einstein aveva detto che la soluzione, Heisenberg aveva detto che la soluzione sarebbe venuta da una persona vicina alla fisica ma non un fisico. Lui dice come mai può aver detto questo, adesso non mi ricordo questa battuta di Einstein, può averla benissimo detta, secondo me come mai è semplicemente che aveva, in questo modo lui implicitamente ammetteva, perché non era mica stupido Heisenberg, ammetteva che la posizione che avevano abbracciato era una posizione, era un'opzione filosofica, cioè era un'interpretazione che non era necessitata dalle ricerche scientifiche, non era in conseguenza inevitabile della scienza, per cui dice magari uno che non, siccome riguarda un altro ambito può aiutarci qualcuno che qualche filosofo. Certamente questo è un tema interessante oggi dell'esigenza, e si aggancia anche a problematiche più moderne della scienza, l'esigenza di una maggiore confluenza, convergenza tra approcci diversi, tra metodi diversi, la realtà è un'esigenza molto grossa oggi, perché quanto più la scienza incontra nuovi campi, nuovi settori, nuovi problemi, si rende conto che la risposta non può essere, in molti casi non può venire unicamente dalla scienza in quanto tale. Ma, e questo però è anche una cosa abbastanza inevitabile nel discorso che abbiamo detto su come procede la scienza, perché lo scienziato non è un computer che calcola, e quindi anche se si dice di non introdurre altri elementi, inevitabilmente, ed è giusto che sia così, li introduce. Il problema è introdurre in modo corretto e dare modo per capire se, dove e come li ha introdotti, quindi valutare. Ma è inevitabile che ci siano questi altri apporti. La fisica di oggi, la scienza di oggi sta prendendo più consapevolezza di questi vari livelli con cui la realtà può essere aggredita e dei vari metodi che ad ogni livello sono più adeguati e del fatto che devono essere coordinati. Poi l'impresa è difficile. Prego.
Sulla sua genesi, i postulati della relatività così come lei risposti, come riesce difficile pensare che un uomo possa immaginare la velocità della luce è costante, così è stato sempre una funzione di dati. In realtà, mi chiedono proprio una smentita perché le mie conoscenze di fisica risalgono ai tempi di ricerca. Mi pare che la costante velocità della luce è venuta fuori dalla questione di Maxwell molto semplice. Qui non sarà per caso che sì, questa costante velocità della luce è già intrinseca nella teoria atomica di Maxwell.
Ma il fatto è
che Einstein è stato quello di dire Newton ha sbagliato, le questioni di Maxwell sono complete.
Sì, viene fuori da lì, viene fuori dall'equazione di Maxwell, ma lui aggiunge che la luce è costante indipendentemente da chi la emette. Cioè, il problema era il sistema di riferimento, no, se si sommava o no la velocità della luce, c'erano già prima, comunque non l'ha inventata da zero, c'erano già prima un sacco di osservazioni e anche esperimenti che facevano vedere come la velocità della luce, con i limiti della misura in questi casi, non dipendesse dal fatto che la sorgente che aveva emesso la luce fosse in movimento o ferma. Perché il problema è quello della somma delle velocità, no? La luce è tale che non si somma le altre velocità. Se io mando un raggio di luce da un oggetto in movimento, è diverso che lanciare una biglia da un oggetto in movimento. Se lancio una biglia sommo le velocità, se lancio la luce no. E allora questo è il punto interessante di Einstein, era dire la luce è indipendente dal moto del sistema di riferimento, quindi sempre collegata col discorso delle condizioni della misura, delle condizioni in cui è il sistema di riferimento. Possiamo chiudere. Arrivederci.